L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
Di nuovo insieme con L'Italia che va. Storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo. Ben trovati da Daniel Della Seta per una puntata dedicata proprio alle opportunità e alle possibilità anche di svago in un momento davvero difficile dopo 2 anni di pandemia e con la guerra ai confini e nel pieno dell'Europa. Quasi un italiano su 4 ha scelto di mettersi in viaggio per una vacanza, approfittando delle festività di Pasqua, ma anche del ponte del 25 aprile e del 1 maggio. E dall'analisi di Coldiretti, diffusa in occasione della Borsa Italiana del Turismo che si è tenuta a Milano, si è evidenziato un ritorno dei turisti pasquali quest'anno dopo 2 anni di fermo dovuti ai lockdown e alle misure di restrizione legate all'emergenza Covid, che avevano di fatto quasi azzerato le presenze negli alberghi e negli agriturismi, anche se non si è ancora tornati ai livelli pre-pandemia. Però questo periodo rappresenta un banco di prova importante per la ripresa del turismo in Italia e soprattutto per la piccola e media impresa, che è l'oggetto della nostra trasmissione. Considerate queste tensioni anche internazionali legate alla guerra in Ucraina, la meta preferita resta proprio l'Italia, scelta dal 95% dei nostri connazionali, di cui 1 su 3 resterà addirittura all'interno della propria regione, secondo l'indagine che vi abbiamo detto. Ma i ponti di primavera, il bel tempo, unite alle difficoltà economiche legate al caro prezzi, spingono anche gli italiani a compiere scampagnate picnic, con 1 milione soprattutto di persone che non vuole rinunciare a stare all'aria aperta senza pesare troppo sul bilancio familiare. È una boccata d'ossigeno quindi per le famiglie rispetto ai lunghi periodi di chiusura imposti dall'emergenza Covid e anche per le strutture di accoglienza, a partire da hotel, agriturismi, relais e tutti coloro che nel 2021 hanno perso quasi il 30% delle presenze rispetto a prima della pandemia. L'Italia, ricordiamo, è leader mondiale nel turismo rurale, può contare su 253.000 posti letto e quasi 442.000 posti a tavola negli agriturismi presenti lungo lo Stivale, dove si è verificata una profonda qualificazione dell'offerta. E noi vi raccontiamo anche un po' di storie oggi legate proprio al turismo, alle opportunità, e ricordandovi anche che proprio dal 27 al 30 ottobre alla BIT si è presentata anche la 24esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si terrà a Pestum presso il Tabacchificio Cafasso appunto nel prossimo autunno. E noi intanto vi ricordiamo i nostri contatti: italiachevva@rai.it, ancora meglio scriveteci un sms, anzi scriveteci un messaggio soprattutto legato al vostro territorio, e potrete scriverci anche attraverso i social media. L'Italia che va è presente tutti i lunedì sempre qui su Radio Rai, GR Parlamento, e naturalmente potete scaricare le puntate da www.grparlamento.rai.it. Nel caso vi faremo compagnia oltre il consueto orario di programmazione con Daniel Della Seta tutti i lunedì 7:28, e come quest'oggi, con cui la nostra puntata si apre proprio nel segno del green e delle possibilità per andare a rilassarsi durante le festività.
Mentre stai chiudendo gli occhi, mentre scavi dentro te, e il rumore si dissolve, senza farsi attendere, senza farsi vincere, ti sfioro con le dita e voglio che sia tu ad addormentarti, lasciando che il sonno liberi.
E allora partiamo con le nostre storie legate al turismo, ma prima di andare sul campo a parlare con i nostri amici imprenditori nelle varie regioni d'Italia, chiediamoci quanto impatta il turismo sulle destinazioni vulnerabili, quali politiche possono essere adottate per ridurre l'impronta ambientale dei flussi turistici. Queste sono solo alcune delle domande sulle quali ha lavorato un progetto triennale interregionale MED, In Circle, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e coordinato da Area Science Park, che riunisce 14 partner da 6 paesi diversi, quindi Italia, Grecia, Spagna, Albania, Malta e Cipro, quindi nel Mediterraneo, e punta a ridurre l'inquinamento causato dal turismo, preservare la qualità e la disponibilità delle risorse naturali e migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti, applicando i principi dell'economia circolare proprio al settore turistico. Fabio Tomasi è il nostro ospite, responsabile dell'ufficio sviluppo progetti di Area Science Park, e qui do il buongiorno, salve.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ci spiega allora questa impronta ambientale delle attività turistiche, che cosa significa, cosa evidenzia, soprattutto relativamente all'utilizzo anche delle materie prime?
Il turismo turismo genera diversi impatti sul territorio, sia in termini di consumo di materie prime, in particolar modo l'acqua, che nell'area mediterranea è una risorsa sempre più rara, soprattutto poi se consideriamo le aree insulari, poi c'è la questione dell'energia e dei rifiuti. Per cui all'interno del nostro progetto in Circle abbiamo cercato di applicare i principi dell'economia circolare su queste quattro aree di attenzione fondamentali, che sono appunto l'acqua, l'energia, i rifiuti e la mobilità. L'idea è quello di avere un approccio che prenda in considerazione sia l'aspetto di programmazione a livello di politica, per cui di pianificazione delle attività, delle infrastrutture, dei servizi, che poi a livello di impresa. Perché per raggiungere una vera economia circolare ci deve essere una collaborazione tra i diversi settori, sia a livello politico di pianificazione che poi dell'impresa. Ad esempio, se vogliamo ridurre il consumo di acqua, dovremo da un lato contare sul comportamento dei turisti che magari in una zona dove l'acqua è scarsa evitino di sprecarla. Ci vuole l'albergo che inviti i turisti a consumarne meno, a riutilizzarla ad esempio le acquedifere per irrigare i giardini, ma dall'altro ci vogliono anche il lato pubblico che ad esempio crei dei bacini per raccogliere le acque piovane.
Quindi pianificazione del turismo sostenibile, strumenti concreti e opportunità di test e valutazione e pianificazione della sostenibilità. Ora, questo progetto che tipo di futuro potrà avere, in conclusione, Tomasi?
Abbiamo già realizzato alcune azioni pilota e poi abbiamo anche realizzato un tool di indicatori che permettono sia alla parte pubblica che a quella privata di fare una valutazione del proprio grado di circolarità, compararla con un benchmark internazionale e vedere il progresso che faranno nel tempo e poi anche vedere come la dimensione pubblica e quella privata interagiscono ad avere una valutazione anche su questo.
Grazie Fabio Tomasi per essere stato con noi, migliore in bocca al lupo.
Grazie a voi.
È nata in Italia la prima piattaforma di crowd investing che si propone di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore della transizione energetica e della sostenibilità. Ebbene, a tutto ciò è legato il progetto di una startup che si chiama Easy Sharing, operante nel settore della sharing mobility, con una introduzione davvero rivoluzionaria perché è un bot sharing, quindi è una startup completamente automatizzata del tipo business to consumer, interamente gestita dall'utente che attraverso una piattaforma informatica può automatizzare l'intero processo. L'utente è completamente svincolato dagli armatori, può ricercare l'imbarcazione, insomma, in un turismo anche fai da te può essere un'ottima ulteriore possibilità per visitare per ora aree importanti della nostra penisola come le isole Eolie, la costa Smeralda, la costiera Amalfitana e le Cinque Terre, con un rispetto assoluto per l'ambiente. Per spiegarci come funziona abbiamo l'amministratore delegato, giovane Giuseppe Labbate, di questa realtà, 32enne, che è con noi. Ben trovato e buongiorno.
Buongiorno.
Allora, che cos'è la sharing mobility che fa bene all'ambiente? Ce la spieghi? Cerchi di farcela capire per chi ovviamente ci ascolta.
L'obiettivo di Easy Sharing è fondamentalmente industrializzare il mondo della locazione nautica. Ad oggi siamo circondati da mezzi in sharing su terraferma e noi stiamo cercando di riportare le stesse modalità di utilizzo, diciamo, di piccoli natanti, ma in arcipelaghi o zone morfologicamente simili ad arcipelaghi. Fondamentalmente vogliamo dare all'utente una possibilità di turismo esperienziale, introducendo il pay per use nel mondo della locazione nautica, cosa che ad oggi non è presente, diciamo, nelle attività marine, seppure di grande successo anche nei sistemi tradizionali.
Quindi sostanzialmente uno vuole affittarsi una imbarcazione, può farlo in piena autonomia.
Sì, l'obiettivo nostro è rendere il personale di Easy Sharing completamente invisibile, quindi rende l'utente assolutamente autonomo tramite la piattaforma di sharing, che permetterà di locare il mezzo con il pacchetto poi che si preferisce, dal minuto fino alla settimana.
Io ho parlato di Isola Eolia, Costa Smeralda, Costiera Amalfitana e Cinque Terre come le zone e luoghi preselezionati da voi per avviare questo momento e consolidare questa attività, è corretto?
Sì, Easy Sharing partirà quest'anno dalla Costa Smeralda, precisamente dai porti di Olbia, Golfo Arancio e Porto Cervo, che saranno i tre, chiamiamoli, checkpoint dove l'utente potrà muoversi liberamente. Poi nella roadmap diciamo sono coinvolte anche le altre zone che hai menzionato, tra cui Isole Eolie, Cinque Terre, Costa Amalfitana, che sono diciamo i poli di più appeal nel territorio nazionale.
Ma tutto questo può ridurre invece la possibilità da parte degli utenti di puntare sulla barca di proprietà, secondo lei?
Assolutamente sì. Se facciamo un parallelismo con il car sharing, diciamo possiamo dire che ogni mezzo di sharing sostituisce circa 13 macchine. E noi, parallelamente, nel mondo della nautica, consideriamo che tanto più le imbarcazioni diciamo che hanno un utilizzo comunque ridotto nel corso dell'anno, c'è una stima che vengono utilizzate più o meno un mese su 12, potrebbe appunto ridurre i mezzi di proprietà, dando comunque una soddisfazione all'utente maggiore, come se il mezzo proprio fosse suo, ma a esigenza.
E anche con un impatto positivo sulla congestione delle aree portuali, di quelle marine e soprattutto l'inquinamento delle acque. Grazie intanto Giuseppe Labate per questa divertente, importante anche innovazione nel nostro paese.
Grazie.
Alle terme di Caracalla i romani giocavano a palla, dopo il bagno verso le tre, tira tira a me che la tiro a te, o con le mani o coi piedi. Alle terme di Caracalla forse i pesci venivano a galla, ogni notte verso le tre, tira tira a me che la tiro a te, poi si pescavano da sé.
Turismo termale anche sotto la nostra lente di ingrandimento e di analisi. Pensate che il nostro paese è stato insignito di due premi, sono una sorta di Oscar che ha ottenuto anche una località che è Sirmione, sul lago di Garda, in provincia di Brescia, e che ha ottenuto proprio nel settore turismo e benessere gli Haute Grandeur Global Spa Awards e gli World Luxury Hotel Awards nel 2021. È un riconoscimento importante perché proprio lì si trovano, secondo quanto è asserito, le migliori terme del mondo, e quelle di Sirmione in Italia sicuramente rappresentano un punto di riferimento, perché nelle terre del lago più grande d'Italia, che sono appunto tra la Lombardia, il Veneto e il Trentino, vi sono sparsi molti centri termali in borghi straordinariamente belli, oltre a Sirmione, Lazise e Bardolino, e vale davvero la pena di recarvisi, e tutto questo è agevolato anche da condizioni interessanti da un punto di vista anche degli incentivi. Di tutto questo vorremmo parlare con la direttrice di queste terme, Margherita De Angeli, che è con noi collegata. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto, che cos'è che rappresenta questo premio, questi riconoscimenti che avete ottenuto?
Per noi sono dei premi molto importanti perché vanno nella direzione del riconoscimento non solo della nostra capacità, diciamo, turistico-recettiva, ma proprio anche dei nostri programmi legati alla salute e al benessere, che fondati sull'acqua termale rappresentano un pochino il nostro elemento distintivo. La storia dell'azienda e un elemento distintivo nel panorama delle cure è legato alla nostra acqua, che è molto speciale, che è un'acqua sulfurea e salsobromoiotica.
E che appunto, ricordiamolo, ha delle proprietà particolarmente benefiche nel settore della salute. Tanto parliamo di salute in questi mesi, in questi anni, Margherita De Angeli. Allora, otorinolaringoiatria, broncopneumologia, angiologia, fisiatria, dermatologia e tante altre, dobbiamo dire, specialità trovano giovamento proprio da queste acque. È un'antica professione fin dai romani questo.
Sì, è molto interessante anche un po' l'evoluzione che abbiamo fatto, no? Questa è la storia, una storia di salute basata su ricerca scientifica, su benefici reali della acqua sulfurea. Dopo la pandemia troviamo in questo momento un momento di contesto dove le persone hanno davvero voglia di avere cura di sé, di stare bene. E noi abbiamo proprio sviluppato, sia all'interno del nostro Grand Hotel che in un evento di maggio in Acquaria, che sarà il 19 e 20 di maggio, dei programmi in cui affianchiamo all'aspetto storico dell'acqua termale e ai benefici dell'acqua termale la proposta di percorsi di consapevolezza e tecniche di yoga proprio per migliorare la nostra capacità respiratoria e avere proprio uno stato di benessere più esteso e complessivo.
Si chiama la respirazione consapevole, no? Quella con l'acqua sulfurea.
Sì, la respirazione consapevole è una cosa che dovremmo tutti imparare, nel senso che è un formidabile strumento di salute, quindi respirare bene è proprio la base della salute, e in questo è molto interessante come la nostra acqua termale abbia la storia proprio del respiro, e pensi che addirittura nella tradizione dello yoga il lavaggio nasale è la prima pratica di purificazione per partire con gli esercizi, e è proprio il buon respiro come elemento di benessere di tutto il corpo.
Senta, Margherita De Angeli, parliamo di attualità in conclusione. La vostra area era molto molto frequentata negli ultimi anni da russi, da un turismo soprattutto dall'est Europa e in particolare proprio russo. Che cosa sta accadendo adesso? È stato colmato questo gap che si è creato ovviamente per le situazioni che ben conosciamo?
Sì, allora il Garda è sempre stato molto attrattivo in generale rispetto a questo tipo di provenienza. Quello che noi stiamo vedendo nel breve è un grande interesse del cliente italiano rispetto al nostro lago, quindi è aumentata in modo molto importante la clientela italiana e il turismo di ruota vicino. Credo che questo è partito già da un paio d'anni, nel senso che con le limitazioni, ancora non la sicurezza totale nel viaggiare, fare viaggi lunghi, ecco, il turismo locale, se vogliamo, locale inteso come nazionale, domestico, è diventato molto importante per noi. Quindi non vede al momento delle preoccupazioni in termini di assenza di turisti, ma anzi, la nostra sfida è riuscire ad assumere persone per poter soddisfare tutti i nostri clienti e le richieste.
E questo è molto importante anche come punto per l'occupazione per una stagione che si dovrebbe aprire da adesso fino a tutto l'autunno, con importanti attese nel vostro comparto. Grazie Margherita De Angeli per essere stata con noi. Il migliore in bocca al lupo.
Grazie mille. Grazie mille a voi, buona giornata.
Ci trasferiamo adesso in Toscana, in una cornice davvero straordinaria nella quale gravitano, immerse nella magia della terra del Chianto, differenti opportunità per trascorrere, diciamo, delle giornate veramente a contatto con la natura. Un desiderio ancora più tangibile nell'esperienza di un soggiorno in quelle che sono le dimore anche storiche. E qui siamo in un'area davvero vocata non solo per la produzione dell'ottimo rosso e del vino, ma anche all'interno di veri e propri santuari del benessere e poi posti dove poter puntare decisamente ad un arricchimento culturale. È un complesso, questo del Chianti, che sorge a pochi chilometri da Siena, a Castelnuovo Berardenga. Il tutto è frutto anche dell'iniziativa di una famiglia, la famiglia Bolfo, e il titolare invece di questa realtà è collegato con noi, Nicola Vercellotti. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, qual è il progetto che avete cercato di realizzare, che nasce un po' da un sogno, se vogliamo, visionario di Giuseppina Bolfo, che è una donna lungimirante e volitiva che scoprì questo antico insediamento con ben 7 secoli di storia, e rimanendo incantata dal panorama che lo circondava, decise con un approccio etico e responsabile di recuperare e ricostruire quello che poi sarebbe diventato il complesso di oggi. Ecco, com'è che si prosegue anche nel solco di questa, possiamo dire, visione di sogno?
Innanzitutto per esaltare sempre maggiormente la bellezza di questo inizialmente rudere, accennato da lei, in questo hotel, che oggi vede una trasformazione dopo anni, dopo circa una ventina d'anni, una trasformazione organica che fa sì che stia diventando una vera e propria tenuta, un estate, Fontanelle Estate.
E cos'è che caratterizza oggi una scelta anche nei servizi rispetto a quanto normalmente uno possa attendersi?
Sicuramente la voglia di trasmettere l'accoglienza tipica italiana, che ad alti livelli vuol dire qualità in ogni dettaglio. Vuol dire attenzione e cura nei confronti del cliente, ma anche dell'ambiente che si sceglie come propria dimora, nel preservare questa, nel mantenerlo. E quindi proprio un piacere di ospitare il cliente internazionale che è amante dell'Italia e quando arriva in questi luoghi ne viene ammaliato ancora di più con l'eccellenza.
In particolare, come si esprime il Made in Italy, sia nelle recettività sia nell'offerta dei servizi nel vostro caso?
Qualità in tutto e per tutto, selezione delle migliori materie prime locali, in ogni aspetto della giornata, del servizio, quindi davvero cercando di promuovere le filiere locali, fare sinergia tra le imprese.
Il chilometro zero sostanzialmente, ecco, per dirlo.
Assolutamente, poi cercare proprio di darsi una mano l'un con l'altro, quindi far conoscere e spendere del tempo anche per altre imprese, che non è un'opera di bene quanto... Certo. Vuole essere proprio un amore per il territorio, per
quindi
l'Italia,
puntare sulla gastronomia, puntare sull'artigianato, puntare su tutte le filiere che fanno parte di quel meraviglioso mondo di cui il Made in Italy è una grande espressione. Vercellotti, in conclusione, che cosa vi aspettate da questi ponti primaverili anche dall'inizio della stagione?
Siamo molto fiduciosi, il planning promette bene non solo per Pasqua ma per la stagione, quindi il mio augurio è che per tutta la penisola sia un anno davvero di ritorno al lavoro vero.
Grazie, grazie molte. Allora, Nicola Vercellotti, i migliori in bocca al lupo e arrivederci nel Chianti.
Altrettanto, arrivederci.
Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare evitando le buche più dure senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente.
Siamo a pochi chilometri da Siena, anche qui nel Chianti Classico, in un paesaggio immersi di rara bellezza, perché siamo pervasi anche da quel profumo di natura e vigneti, e dobbiamo dire questi vigneti punteggiati anche da piante di ulivo, e qui si produce ottimo olio evo, oltre a eleganti vini, e naturalmente anche la recettività è il centro pulsante di questa iniziativa, un sogno imprenditoriale immerso proprio in un paesaggio toscano in cui la natura, l'enogastronomia e il benessere sono gli ingredienti di questi soggiorni che contraddistinguono proprio il Made in Italy. Siena, oltre ad essere patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO, è anche una provincia totalmente carbon neutral dal 2011. Allora noi andiamo ad approfondire anche la storia che ci propone questa nostra imprenditrice nel settore turistico, così immaginando un romantico pranzo piuttosto che un'esperienza ideale all'aria aperta tra giardini e campi di lavanda in un borgo antico con uno stile retrò che caratterizza solo questi luoghi e per chi è proprio fortunato a poterli visitare. Con noi Elisabetta Gnudi, che è la proprietaria e titolare di questa proprietà. Ben trovata, buongiorno Elisabetta.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, noi abbiamo cercato di tratteggiare con qualche aggettivo quello che caratterizza questo, come varie altre possibili mete di visita del nostro stivale. In particolare, in che cosa si caratterizza la vostra attività e soprattutto la storia che abbiamo raccontato, essere una storia che tramanda le radici in molti anni, anche se poi voi avete acquistato nel 1997, quindi sono 25 anni festeggiati come?
25 anni festeggiati quest'anno come l'albergo più green d'Italia. Questo albergo è assolutamente storia del passato, è nato tutto intorno a una torre del 1000 con degli edifici che si sono sviluppati nei secoli, ma il più nuovo, fra virgolette, del 1700. Ci sono giardini e parchi ancora rimasti, c'è un labirinto fatto nel 1700, per esempio, con querce nane che si chiama il roccolo. La Toscana era piena di questi roccoli, perché era proprio un gioco, un divertimento molto tipico del 600 e del 700 qui in Campania. E da noi ne sono rimasti due, credo, in tutta la Toscana. Uno di questi è rimasto a Borgo Scopeto. Quindi si unisce la parte storica, antica, ma con la parte nuova, moderna, che è il green.
Il green e anche i servizi. In cosa si contraddistingue il Made in Italy dei servizi, secondo lei?
Noi abbiamo la possibilità in questo momento e siamo diventati proprio albergo green perché cerchiamo di fare tutto da noi. Già quando io ristrutturai il borgo e siamo stati i primi a mettere i pannelli fotovoltaici dappertutto, tutte le tettoie dei parcheggi nascoste ovviamente nel verde, ma sono tutti pannelli fotovoltaici. Cercavamo di essere autosufficienti con l'energia. Non usiamo né gas, né olio, né benzina, ma usiamo pompe di calore con energia che in parte ci autoproduciamo. Pur rimanendo in questo scenario incantato delle ville toscane fatte di pietra, fatte di storia.
Certo, nel pieno rispetto quindi dell'ambiente circostante, ma andando anche in concreto in conclusione a quello che offrite, grandi materie prime del territorio che vengono raccontate, come dicevamo, in vino e olio, ma anche in piatti che il vostro chef Pietro Fortunati propone, ma e qui è la cinta senese, il pecorino, i pisci, insieme a vino e olio la fanno da padrone, no?
Assolutamente, tutto chilometri zero noi abbiamo, a parte olio, vino, miele nostro, moltissime verdure, abbiamo degli orti con un ortolano che tiene libri, tutto controllato, tutto.
Enoturismo per voi che cosa significa, Elisabetta Agnudi?
Allora, qui è un agriturismo un po' di lusso perché siamo un albergo a 5 stelle, però siamo nel pieno della campagna, cioè cerchiamo di prendere tutto quello che possiamo dalla campagna. Un nostro vicino che sta a 10 km da noi alleva mucche e compriamo la carne. Un altro che è il mio vicino a Montalcino fa formaggi, pecorino, eccetera. Noi vediamo gli animali, quindi sappiamo che è vero, è fatto con latte delle pecore che lui alleva ed è pecorino, ma adesso sempre di più è abbastanza facile trovare queste cose, soprattutto in Toscana, di altissima qualità perché sono veramente 100% fatte a due passi da casa dove le possiamo vedere e controllare, vediamo quando preparano le cose e nello stesso tempo le verdure, i profumi, tutto quello che sono le spezie o le erbette ce le facciamo da noi.
Elisabetta Agnudi, allora con l'orto anche questi profumi tra lavanda e olivi immersi, noi la ringraziamo e ci ha fatto sognare anche come il Chianti e come la Toscana possa davvero costituire una meta privilegiata. I migliori in bocca al lupo e naturalmente buona stagione, visto che voi inizierete proprio la stagione in questi giorni.
Speriamo che non sia corta come quella dell'anno scorso che è durata 2 o 3 mesi. Quest'anno ci auguriamo ma soprattutto abbiamo tante prenotazioni dagli stranieri.
Per questo ce ne rallegriamo. Tanti stranieri allora qui in Toscana e non solo in tutta l'Italia. In bocca al lupo, grazie Elisabetta Agnudi. Essere stata con noi.
Grazie, grazie tante, grazie a voi.
Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma, viva la campagna, felicità, un arcobaleno sereno, l'odore del pieno, canto corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel. Ma
ci trasferiamo adesso in Umbria, la verde Umbria, siamo in provincia di Perugia. Qui, oltre a crearsi davvero un'atmosfera magica per la produzione di vini d'eccellenza, qualità delle materie prime, ma si punta anche molto sull'ospitalità, con una visione, un'innovazione, un coraggio davvero necessari, imprescindibili da parte di questi imprenditori. Qui sono una coppia, papà e figlio, i protagonisti, che hanno messo su una formula vincente per una concreta idea di viticoltura e anche insieme a questo di una ospitalità con forte identità e carattere. Come si raggiunge un buon risultato? Tenendo fede a una ricetta, con la consapevolezza che il miglior antidoto all'appagamento sia sempre porsi delle domande, a cui dare delle risposte per sperimentare e migliorarsi sempre. Allora, la sostenibilità agricola ambientale è uno di quegli elementi che fanno da fil rouge a tutte le nostre storie, ma che contraddistingue anche questa nostra storia che vi raccontiamo adesso, costituita da natura e cultura, uomini e lavoro e soprattutto tutto è scritto nella memoria indelebile della terra e delle persone, con quel rispetto dei luoghi e nell'esaltazione dei vitigni che qui costituiscono la ricchezza, anche lo stile e un'identità inconfondibile. Ma come si persegue questa innovazione attraverso una visione che papà e figlio hanno condiviso e che vogliono trasmettere anche a tutti gli eredi. Luca Baccarelli è il nostro ospite, a cui do il buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Grazie a lei. Leonardo è suo papà, Luca. Lei è il figlio. Com'è che è nata questa ispirazione che ha come punto comune il bello, il sogno tangibile di realizzare qualcosa di sicuramente unico nella vostra visione?
È nato con la volontà in primis di diversificazione, un'iniziativa di mio padre che ha voluto investire in ambito agricolo sul finire degli anni 90, e la mia famiglia viene da un altro settore che è quello delle energie, quindi anche con una esperienza ormai ultradecennale nel campo delle rinnovabili, per cui mio padre, quando ha deciso di iniziare a intraprendere questa avventura sia nel comparto agricolo che nell'ospitalità e nella ricettività turistica, l'ha fatto a modo suo, capitalizzando tutta la sua esperienza nel mondo appunto delle energie, per cui oggi abbiamo quello che noi definiamo un modello, un piccolo microcosmo di totale sostenibilità e attenzione all'ambiente, attenzione ai suoli, attenzione all'aspetto umano, perché poi essere sostenibili si declina in tante maniere differenti. Quindi è nato con l'idea di voler fondare un'azienda modello che dal principio avesse dei punti cardinali, tra cui appunto la sostenibilità, la valorizzazione delle eccellenze di territorio. Noi siamo in una zona che è quella di Todi, che è considerata la patria del grechetto, che è una varietà autoctona di cui si trovano testimonianze anche in antichi testi romani, per cui c'era tanto su cui lavorare. Abbiamo, come dire, trovato un terreno fertile, ma allo stesso tempo, sebbene l'Umbria sia dotata di tanta bellezza e diciamo anche grande autenticità, però anche molta arretratezza su molti fronti. Quindi mio padre è stato proprio il modellatore del paesaggio, noi così lo definiamo, per creare del bello laddove c'erano delle forme, laddove c'era del potenziale, ma per poter poi vero dare vita a un progetto è stato fondamentale uno sforzo importante.
Paesaggio, quindi clima, tradizione, vitigni, come lei ha detto, alla base di questo sogno di un'azienda modello da lei creata con suo papà, e ospitalità. L'ospitalità come si contraddistingue anche? Voi siete un incubatore anche di idee, così vi definite?
Esatto, noi abbiamo, diciamo, voluto dal principio differenziarci dal classico agriturismo di cui l'Umbria era ovviamente
piena, certo,
strapiena, e quindi concetto di ospitalità in cui anzitutto l'esperienza deve essere quella di sentirsi a casa, di vivere come all'interno di una vera e propria abitazione, tant'è che noi non lo chiamiamo hotel, non lo chiamiamo resort, la chiamiamo residenza, quindi che banalmente le sale del ristorante non è un'unica sala grande, ma sono più sale piccoline, alcune anche con due tavoli, che dà una dimensione molto intima e familiare. Poi l'originalità, diciamo, nasce dalla combinazione, dalla sinergia tra tanti elementi. L'arte sicuramente è un elemento importante, mio padre, che è un appassionato di arte, ha voluto creare, diciamo, una cornice all'ospite che vive un'esperienza di immersione non solo nella natura ma anche nell'arte contemporanea, dando spazio anche a dei giovani artisti emergenti, sia del territorio che non, per poter esporre le proprie arti, le proprie opere d'arte, e poi ovviamente l'enogastronomia, che è un po' l'elemento fondamentale in questo percorso in cui vogliamo essere attrattivi, vogliamo far sì che l'ospite che viene in Umbria viva un'immersione completa nella bellezza, nella bontà, che non è sull'estetica, ma è un canone anche, diciamo, proprio di l'esperienza totale.
Certo, ecco, quindi siete invitati qui a Corpo Unico nel comune di Todi, e i dettami dell'agricoltura biologica vengono seguiti pedissequamente insieme alla sostenibilità, per un approccio organico e razionale. In tutto ciò si fonde il meticoloso lavoro manuale, in modo da portare in cantina dell'uva sempre sana e perfetta e unirla a questa sapienza anche di ospitalità che caratterizza l'Umbria e naturalmente voi imprenditori. Che aspettative in 10 secondi in conclusione per questa stagione, Luca?
Ma siamo ottimisti sia sotto il profilo dell'incoming, sia sotto il profilo delle vendite. I mercati esteri stanno andando bene, sebbene ancora alcuni influenzati dalla pandemia, penso all'Asia, e ovviamente lo scenario, diciamo, che si sta complicando per via del conflitto in Ucraina, ma questo, diciamo, non ci fa perdere l'ottimismo, vediamo dei segnali buoni, per cui vogliamo guardare al futuro con grande speranza.
E con l'ottimismo proprio di chi fa impresa, potremmo aggiungere. Luca Baccarelli, Grazie molte per essere stato con noi, migliore in bocca al lupo, metto un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook. Grazie.
Lo faremo, crepi il lupo, grazie.
Rilanciare il comparto turistico attraverso l'enogastronomia è quello che si propone il consorzio Jesolo Venice. Siamo insieme a Luigi Pasqualinotto, presidente di questo consorzio, per capire come si strutturi questo progetto per una cittadina che non debba vivere solo per i mesi estivi, bensì anche sfruttando la destagionalizzazione, quindi i flussi turistici e perché no anche la convegnistica, la congressistica. Presidente, qual è questo progetto e come si struttura?
TEST nasce dalla esigenza di innalzare la percezione attorno all'enogastronomia della località. Abbiamo delle eccellenze storiche, abbiamo sicuramente un prodotto che può porsi come una meta di destinazione enogastronomica e non solo come corollario alla solita vacanza sole, mare e spiaggia. Abbiamo tutto un ecosistema agroalimentare alle nostre spalle rispetto al mare che fa anche da corollario e quindi da una vacanza a tutto tondo per i food lovers. L'idea è quella appunto di cominciare a dedicare degli spazi pre-stagione e post-stagione a chi ha la volontà, insomma, di staccare e di curare un po' le proprie passioni.
Ci vuole molta formazione in tutto questo, ci vuole soprattutto anche sapienza nel trasferire questa grande dose di comunicazione dei prodotti, delle sapienze dei maestri di cucina e soprattutto anche un'offerta dei servizi.
Abbiamo un territorio che è ricchissimo e molto vario, quasi tutta la cucina jesolana d'avanguardia fa riferimento a un prodotto ovviamente territoriale di stagione.
Pesce?
Pesce, assolutamente, ma abbiamo anche tutta una serie di orti e verdure della laguna che sono assolutamente spettacolari e quindi normalmente si tenta di mixare, diciamo, tutto quello che il territorio offre per dare della qualità, non dimenticando il luogo dove siamo e le esigenze di sostenibilità, di biodiversità che abbiamo.
Puntare soprattutto quindi sulla formazione, abbiamo detto, e insieme a questo su quanto di meglio posso offrire questo territorio. Abbiamo detto pesce, abbiamo detto orto e soprattutto vino. In tal modo, quale vino bagna queste pietanze prelimbate?
Siamo ai piedi delle colline del Prosecco, è un vino che a Jesolo, insomma, va abbinato con le più svariate pietanze, assolutamente. E nello specifico per questo progetto abbiamo il supporto e l'aiuto di Jesolo Prosecco che ci ha seguito ed ha creduto fin da subito, insomma, nella bontà di questo rilancio enogastronomico della località.
Non resta allora che vederci a Jesolo per un appuntamento che possa davvero rinfrancare il palato e costituire anche un nuovo progetto di rilancio per una cittadina che non deve vivere solo d'estate, non solo come porto per arrivare a Venezia, ma anche di vita propria e quindi di grande capacità anche di resilienza, di resistenza e di ripartenza. Con queste storie che hanno abbracciato tutta l'Italia, dall'Umbria alla Toscana, sino ad altre importanti località, si chiude la puntata dell'Italia che va di oggi, con la quale vi abbiamo dato qualche spunto su come impiegare questi giorni anche di feste di Pasqua, e con i migliori auguri da tutta la redazione. Da Daniel Del Seta adesso l'invito a rimanere con noi, arriva il GR1 delle 8, a risentirci lunedì prossimo, continuate a mettere un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook e ci risentiremo alle 7:20 lunedì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto a tutti, ciao!
L'Italia che va, storie, realtà, esperienze, imprenditori di successo.
Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare questo ma che va. Questo ma che viene che va. Questo ma che va. Questo ma che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo.